irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Buonasera e benvenuti alla 20ª puntata degli Irradiati. Come sempre siamo qui per fare il nostro programma radiofonico in onda insieme a tutta la banda e esattamente insieme a...
Nicola.
Paolo.
Morris.
Elisa.
E Simon, perché oggi abbiamo un ospite speciale che è venuta con noi e Elisa, come capita spesso, che abbiamo amici che vengono a trovarci e noi oggi abbiamo Elisa che ci fa compagnia. Che dire, come sempre parleremo di tante cose, parleremo di cinema, cultura e spettacolo, di sport, leggeremo della buona musica, parleremo delle cose strane e curiose che succedono in giro per il mondo e parleremo di attualità, oltre ad ascoltare della musica fantastica come sempre.
E adesso lo spazio culturale e non solo.
Degli irradiati.
Maurice, anzi Morris, detto Maurice, andiamo a parlare subito di una cosa interessante, che tu sei stato al cinema e hai visto Dumbo o Dumbo, come parlano gli esperti. Ci vuoi dire qualcosa di questo bel film? Ti è piaciuto o non ti è piaciuto?
Sì, è stato un bel film, interessante e anche commovente.
Beh, no.
La storia di quest'elefantino che volava è stata veramente interessante, commovente.
Tu ci sei stato, Nicola, a vedere questo film?
No.
Ci andrai?
No.
No, è così, no, non ci andiamo, è perché possiamo andarci o non andarci. Paolo, tu c'hai un'idea rispetto a questo film? Ti è piaciuto? Ti piacerebbe andarci?
Ma io sono 10 anni che non vado al cinema.
Ecco, noi abbiamo detto già come la pensiamo, quindi spero che tutto sia chiaro. Elisa, vedo che hai un articolo importante in mano, perché come sempre gli irradiati, no? Nicola, ricordiamo che noi prendiamo le notizie che poi commentiamo dai quotidiani, dai siti internet, dalle radio, dalle televisioni, da quello che gira intorno a noi. In particolare questa settimana abbiamo preso Repubblica, il Corriere dell'Umbria e il Corriere della Sera, che sono giornali che ci piace leggere. Elisa, prego, con un microfono puoi raccontarci subito questa cosa e poi noi, come hai visto, ti commentiamo seduta stante.
Allora, sì, questo articolo racconta di un progetto molto interessante nato dall'incontro tra un esperto di filosofia estetica di Torino, il professor Guido Brivio, e una psicoterapeuta, Raffaella Bortino, che è fondatrice della comunità Fermata d'Autobus. E questa nuova avventura, diciamo, fa sì che ragazzi con storie di disagio psichico possano raccontare
microfono vicino,
degli spaccati di vita, delle confidenze, e ogni incontro inizia con una domanda del professor Brivio, domande dirette che fanno sì si apra un dialogo su temi quali la felicità, la libertà, il male, ma anche la paura e la speranza. Il filo conduttore è quello della ricerca del senso, che l'esperto di filosofia estetica giudica fondamentale, che consente di creare conversazioni su temi che esulano appunto il disagio psichico e fanno sì che i ragazzi possano raccontare le loro paure. Io la trovo, insomma, un'esperienza molto, molto interessante.
Beh,
e
sì,
profonda.
Sì, è un'esperienza, no, Paolo, che ci incuriosisce, ci interessa anche a noi, che in un certo senso, no, diciamo, facciamo radio da un punto di vista molto particolare.
Sì, noi facciamo radio ormai sono da settembre,
sì,
che abbiamo questa esperienza e praticamente tiriamo fuori le varie cose che stanno qui nella regione, i vari aspetti che sono a livello nazionale quelli più interessanti, e facciamo un'analisi che normalmente non viene fatta sulle altre radio, su quelle commerciali o altre cose.
Esatto, anche perché Maurice, noi un po' come leggeva questo articolo Elisa, abbiamo, no, un background che ci caratterizza e che ci piace, no, che ci aiuta a leggere la società con i nostri occhi super allenati, diciamo.
Sì, noi attraverso i nostri incontri e trasmissioni vediamo la società, i problemi della società attraverso occhi seri, profondi e anche, come hai detto te, super allenati, super esperti.
Esatto, esatto. Bene, benissimo. Stop, mandiamo un po' di musica e Nicola, aspetta che ti do il microfono, Nicola, non avere fretta. Vai.
Beatles, don't love me too.
Avete sentito come si lancia un pezzo, eh? Nico.
Pezzo dei Beatles.
A voi i Beatles. Ciao. Irradiati. Prego Paolo, è il nostro momento, diciamo, di fare un bel focus sull'Umbria.
Bene, questa settimana in Umbria è successa una cosa che non era mai successa. Praticamente sono stati arrestati l'assessore alla sanità, è stato arrestato il segretario del PD dell'Umbria Bocci, è stato arrestato il direttore dell'ospedale, poi sono stati mandati un sacco di avvisi di garanzia, in quanto hanno i giudici, i magistrati hanno scoperto un giro di raccomandazioni all'ospedale. Praticamente c'erano i politici che andavano a dare la raccomandazione al direttore Duca e lui praticamente faceva avere le domande dello scritto e dell'orale ai segnalati.
Diciamo che noi abbiamo preso questi articoli dalla stampa, in particolare dove davvero questo è un articolo che abbiamo preso dal Corriere dell'Umbria, giustamente perché ci piace stare un po' sul pezzo. Che dire, lasciamo lavorare i magistrati e vediamo quello che uscirà fuori, insomma, da questa vicenda. E, tra l'altro, Paolo, tu avevi preso anche altre cose che Maurice, ci sono anche altre cose che tu avevi preso su, mi sembra, sempre rispetto all'Umbria, sempre sfogliando il Corriere dell'Umbria, di palazzi vuoti, di situazioni un po' strane,
sì.
Un'azienda al collasso che non stanno pagando, insomma, mi sbaglio che c'era.
No, dicevano che mancando adesso il direttore generale non vengono più firmati nemmeno i mandati per pagare lo stipendio ai dipendenti.
Sì, Alessandro Antonini ha tirato fuori questo, questo interessante articolo.
Quindi
sul Corriere
è tutto bloccato anche questa cosa qui. Poi sull'Umbria un'altra notizia è stata quella che praticamente ci sono dei palazzi vuoti a Terni, sono anche a Perugia, ma Terni è più importante perché stando al centro di Terni, Terni si basa sul centro storico, a differenza di Perugia che si basa sulla periferia, e pare che ci siano tanti di quei uffici, ex Banca d'Italia, ex Polizia Stradale, uffici dell'Agenzia delle Entrate vuoti, che si continua a costruire nelle periferie palazzi vuoti, quando praticamente bisognerebbe smettere di costruire e riqualificare quello che già c'è.
Esatto, anche perché in un certo senso erano edifici anche insomma particolari, interessanti e belli.
Sì.
Una notizia, io volevo coinvolgere Elisa su questo aspetto e anche Maurice e anche Nicola ovviamente. Allora, abbiamo ricavato un articolo di Francesca a me e questo articolo dice: meno big data, più umanità. Attenzione. Ci è stato detto nel sottotitolo, ci è stato detto a lungo che nell'era digitale l'iperspecializzazione tecnica era fondamentale per trovare un lavoro. Oggi non funziona più così. La Silicon Valley cerca filosofi e in Italia si arruolano netnografi, una nuova generazione di umanisti che possa interpretare l'enorme massa di dati che produciamo. Diciamo, è la riscossa, va avanti lei su questo articolo, è la riscossa di chi ha studiato Aristotele, così lo dice. Maurice, e poi lasciamo la parola ad Elisa. Come vogliamo commentare questa cosa? Complicata, però...
Sì, è una forma...
Cioè, in pratica, chi ha studiato, diciamo, ha avuto degli studi troppo specialistici, è un po' penalizzato rispetto a chi invece ha fatto degli studi umanistici, e quindi aiutano le persone, appunto, ad avere un punto di vista, diciamo, una capacità di analizzare la società in maniera un po' più... a 360 gradi, e questo lo dicono appunto nella Silicon Valley, dove preferiscono prendere un filosofo piuttosto che un analista, ecco, diciamo così.
Beh, secondo me oggi siamo nell'era digitale, informatica, telematica, e secondo me anche la filosofia è qualcosa di, secondo me, qualcosa di marginale, di umanistico e di marginale rispetto alla realtà che stiamo vivendo.
Interessante. Elisa, chiudiamo con le tue sagge parole, diciamo.
Sì,
disinteressati,
provo...
ovviamente,
esatto.
Assolutamente casuale. Tu sei qui casualmente. Non sai di che, non conosci bene il tema netnografo, ci mancherebbe.
Proverò ad essere più oggettiva possibile in quanto mi tocca nel profondo questa notizia. È la vera rivoluzione, questa. Cioè, capire che.
Perché hai amici netnografi?
No, purtroppo no. Io mi ritengo ancora molto più etnografa che netnografa, però diciamo che potrebbe essere sicuramente uno sviluppo interessante, soprattutto in una società dove ancora l'antropologia, penso più che altro al panorama italiano, occupa un posto, diciamo, marginale, si occupa di tutto ma si occupa anche di niente nel senso comune. Quindi avere questa connessione che la renda, diciamo, utile al mondo dove la tecnologia domina sempre più è sicuramente quello che molti di noi aspettavano. E io, forse questo è un commento di parte, ma credo che è indispensabile, diciamo, indagare le relazioni anche in un mondo dove la tecnologia fa da regina, e quindi ci auguriamo che questo innanzitutto diventi un fenomeno dirompente anche in Italia, che, diciamo, rincorre da tanti punti di vista quelle che sono le innovazioni che nascono prima in America, nel mondo anglosassone. Speriamo di essere all'avanguardia, almeno da questo punto di vista.
Nicola, e così chiudiamo e poi ascoltiamo musica che ce la manda. Tanto ringraziamo Elisa per questa analisi assolutamente precisissima di questo argomento così bello e delicato. Tu sei per le relazioni umane o per la tecnologia?
Relazioni umane.
Relazioni umane, bene, gli irradiati sono per le relazioni umane. Prego Paolo.
Allora, mandiamo una canzone di 10 anni fa di Venditti, Comunisti con il Rolex.
Attenzione. No, attento, non confondere. Non è Comunisti con Rolex.
Ah, no, Comunisti al Sole.
Venditti.
La Volvo ancora là, è pronta per partire. Idea di libertà, di una giornata al mare, chissà se partirà. Se non si fermerà. Ci vuole volontà e determinazione e combattività per arrivare al mare, chi ti fermerà? Verso la libertà. E nel tuo sogno cammini su una spiaggia privata e non lo sai, chissà se te ne accorgerai. Ai, ai, ai. Resta sempre uguale a come sei, un comunista al sole,
comunista al sole.
Non cambiare tanto, resterai per sempre un sognatore,
per sempre un sognatore.
Ma che golosità questa giornata al mare, sublime voluttà, sentirsi un po' briatore, chi ti fermerà? Verso l'ingenuità. E nel tuo sogno cammini su una spiaggia minata, non lo sai, e forse te ne pentirai. Resta sempre uguale a come sei, un comunista al sole,
un comunista al sole.
Non cambiare tanto, resterai per sempre un sognatore. Chi ti fermerà? Verso l'ingenuità. Amico mio che mi cerchi sotto l'ombrellone, nel tuo sogno ritroverai la mia generazione. Resta sempre uguale a come sei, un comunista al sole,
un comunista al sole.
Non cambiare tanto, resterai per sempre un sognatore.
Spazio allo sport.
Allora, l'altra sera c'è stata la Juventus.
Ovviamente stiamo parlando di sport, perché parliamo gli irradiati sport, parlano cioè, anche di sport. Prego,
c'è stata la Juventus con l'Ajax. La Juventus è andata avanti con un gol di Ronaldo, ma poi dopo l'Ajax si è riorganizzato e ha fatti altri due. E la Juventus è stata particolarmente spenta il secondo tempo. Mi pare che non ci sia stato nemmeno un grande centrocampo a tirare avanti le palle.
ha sofferto un po' la Juventus, ha sofferto un po'.
Il secondo tempo non ha fatto nemmeno un tiro in porta, parliamoci chiaro.
Prego Maurice, intervieni in questo discorso.
Non ho visto la partita, voglio essere sincero, però l'Ajax, ho sentito i problemi della Juventus, sono in difesa.
Sono stati tanti i problemi della Juventus
tanti,
l'altra sera. Lo dice anche Elisa.
Mancava Chiellini, no?
Ma non solo lui, ce ne volevano 7-8 chiedere di Chiellini.
No, la Juventus ha dei problemi in difesa, giocatori troppo vecchi, Barzagli, Bonucci, Chiellini, che questi contro i velocisti dell'Ajax non hanno potuto far nulla.
Sì, ma il secondo tempo, proprio come diceva Paolo, è stata una sconfitta proprio molto più grossa.
Il primo gol che ha fatto l'Ajax è stato da un errore del centrocampo, che non è stato messo fuori gioco quel giocatore che ha tirato dentro.
Sì, è vero.
Normalmente quando c'era ai tempi di Lillo, dico la gente di lì, mettevano tutti un fuori gioco proprio al millimetro.
Tu sei andato proprio a prendere Di Livio addirittura. Beh, 1996-95.
Sta sempre in televisione adesso Di Livio, su.
Ci torna in mente. Tu hai visto la partita, Nicola, della Juventus l'altra sera?
È finita 1-1, no?
2-1 per l'Ajax.
Per l'Ajax, quindi fuori casa ha perso la Juventus.
E noi siamo un po' dispiaciuti.
Sì, per la squadra.
Bisogna essere. Per un sorriso che non mi convince. Elisa, qual è la tua squadra del cuore? Non dirci la Juventus, perché.
No, assolutamente. Io vi stupirò dicendo Napoli, e perché sono cresciuta con un babbo che è uno straordinario tifoso del Napoli da tempo immemore. E quindi, nonostante sia una femmina e tendenzialmente meno.
Prego.
Meno interessata di calcio, ecco, mi ha trasmesso sia a me che a mia sorella questa grande passione. Quindi stasera, tengo a ricordarlo, ci sarà Napoli-Arsenal. L'impresa è assolutamente ardua, ma
vediamo, non si sa mai. Non
nel
si
calcio
sa mai.
Succede di tutto.
Non si sa mai, poi vabbè, non importa. Andiamo avanti. Nicola, è il momento di mandare un po' di musica e poi torniamo a parlare di sport, di Tiger Woods, del tennis, di tante altre cose.
C'è Cesare Cremonini. Un nome di un pugno di sabbia.
Rilanciamola per bene. Nicola, mandiamo un pezzo molto bello.
Un pugno di sabbia. Dei nomadi.
Dei nomadi. A voi.
Di avermi insegnato che cos'è il dolore.
Abbiamo visto il Perugia pareggiare a Pescara nell'anticipo di sabato scorso. Un punto a Pescara fa morale per la classifica, però ci sono squadre ben più attrezzate come Lecce, Pescara, Verona.
Ce la facciamo ad andare almeno ai playoff? Io non dico in Serie A perché è impossibile, ma almeno ai playoff, col tuo occhio esperto, ce la facciamo?
È molto difficile andare ai playoff.
Troppa discontinuità
da parte del Perugia.
Una ne vincono, una
ci
ne perdono.
Ci può essere una giornata che vincono alla grande e due ne perdono alla peggio, insomma. Poi soprattutto le perdono quelle in casa.
Ma secondo voi come mai questa cosa? Da che dipende? Dalla squadra giovane, un po' inesperta, dall'allenatore grande ex calciatore, ma magari un po' giovane come allenatore? Da che può dipendere queste cose? Paolo, Maurizio.
Secondo me è proprio la qualità dei giocatori che è quella lì. Non è molto elevata la qualità.
Non bisogna pretendere.
Hanno preso tutta gente giovane. Poi dopo ce ne hanno che ci sono delle volte che segna tantissimo e poi altre che manco si fa vedere.
Eh sì.
Ver uguale.
Han è il coreano, ti ricordi un paio d'anni fa quando eravamo tutti sempre sulle spine perché il grande dittatore nordcoreano, ogni giorno lui e Trump ne tiravano fuori una, erano diventati i nostri eroi.
Sì.
A proposito di americani, allora Nicola, è tornato Tiger Woods, il grande golfista americano, che è tornato a vincere dopo 22 anni che aveva vinto il suo primo trionfo. In questi 22 anni è una storia molto hollywoodiana, ci sono stati grandi trionfi e grandi cadute, insomma, sia umane che sportive, della sua vita privata, insomma, matrimoni e separazioni, un po' di confusione. Che vogliamo dire? Gabriele Romagnoli ha scritto un articolo bellissimo su Repubblica. Quando un grande atleta ha una vita così avventurosa e piena di alti e bassi, noi non possiamo che tifare per lui.
Giustamente, una carriera di alti e bassi, dobbiamo tifare per lui.
Perché comunque è una brava persona.
Una brava persona, sì.
Speriamo.
Ci fidiamo.
Invece voglio chiederti una cosa, tu che sei un grande tennista. Come vanno gli italiani nel tennis? A Monte Carlo stanno vincendo, no? Cecchinato, Sonego, sono tutti...
Sì, Cecchinato, però non so se stanno vincendo perché non li sto seguendo. Oggi non l'ho seguito. Quindi non so se stanno vincendo Cecchinato. Io seguivo prima Panatta, Narciso, Gaudenzi.
Vintage. Siamo con le racchette di legno. Va bene. Che dire, Maurice, insomma, noi intanto ci auguriamo... Elisa, è un... Questo Perugia, anzi parliamo di Tiger Woods, questo grande atleta che in 22 anni fa una carriera meravigliosa e adesso è finalmente tornato di nuovo in vetta alla classifica mondiale.
Purtroppo sono totalmente disinformata di golf, la mia unica esperienza resta sul mini golf a Marotta, quindi non... bravo Tiger.
Una star del mini golf, bene così, una grande protagonista del mini golf italiano. Maurice, è il momento di lanciare una canzone.
Loredana Bertè, Non sono una signora.
La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni, e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. E un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro, ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita.
che sono una foglia d'argento fatta da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. E un volo a planare per essere ricordati qui, per non saper volare. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una con pochi stelle nella vita. Oh no. Oh, oh, oh. Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono.
Via con la musica.
Tornano gli Irradiati per fare diciamo quello che è uno dei classici della nostra trasmissione, cioè la lettura dei grandi pezzi della musica italiana. Allora, piccola premessa. Questo pezzo l'ha scelto la nostra Elisa, la nostra ospite Elisa, nella riunione di redazione di qualche giorno fa. In realtà nessuno di noi lo conosceva, però è un pezzo famosissimo e bellissimo di De Gregori, che però noi non conoscevamo. È arrivata Elisa, una etnografa in erba, per darci questa nuova bellissima informazione. Allora io leggo canzoni di De Gregori. Oggi è un giorno che vale la pena guardarsi alle spalle, e anche uno specchio può andare bene. Maurice, com'è questo inizio un po' così?
Ma così. È un inizio...
Oggi è un giorno che vale la pena guardarsi alle spalle, e anche uno specchio può andare bene. Guardarsi alle spalle con uno specchio è un gioco difficile, no?
Sì, un gioco di parole difficile, però dal punto di vista del significato è profondo, dal punto di vista del significato.
Diciamo che De Gregori non sbaglia, cioè è partito subito da 0 a 100 a 99 subito, cioè ha sparato subito altissimo. Per liberarsi dalle catene, dalle montagne, aspetta, per liberarsi dalle catene, dalle montagne e venire a valle, anche uno specchio va bene. Ok. Bisogna guardarsi dentro, bisogna uno specchio ci serve per, no, scappare via dalle montagne, per togliersi le catene che ci abbiamo addosso. Bella questa idea del guardarsi lo specchio, guardarsi dentro.
Sì, guardarsi allo specchio e guardarsi dentro. Bella.
Prego Paolo.
Mi fa venire in mente, bisogna guardarsi dentro e bisogna togliersi le catene, inebriarsi e venire giù da dove si è,
microfono,
sta fermo da tanto tempo.
Andiamo avanti. Beh, bello, 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 bello. Infatti viene avanti De Gregori, dice: così vediamo dove stiamo e dove stiamo andando, così impariamo ad imparare e a sbagliare sbagliando. Elisa, tanto grazie di queste
suggestioni.
Vediamo come te la cavi, così vediamo dove stiamo e dove stiamo andando, così impariamo ad imparare e a sbagliare sbagliando.
Questa canzone la sento molto mia, soprattutto in questa frase, perché cioè, a mio parere rappresenta quando ci ritroviamo a fare il punto, no, sulla nostra vita, che delle volte è piacevole, delle volte invece crea sofferenza, però è umano farlo e in qualche modo anche inconsapevole. Sono quelle giornate in cui tiriamo una linea e vediamo a che punto siamo arrivati.
Andiamo avanti rapidamente. Lui ci dice: tu dove vai, fratello? Si chiede. Sei partito che era tutto fermo e adesso già la terra sotto ai tuoi piedi si sta spostando. tu cosa credi bello che davvero sia una buona stella, quella stella nera che ci sta accompagnando? E se non fosse per sentirmi vivo adesso, io nemmeno probabilmente starei cantando. Maurice, ci mette su tanta roba, tanta carne
al fuoco mette su, però sono dei significati assai profondi. Rappresenta una persona che dice: dobbiamo guardarci dentro di noi, fare il punto della situazione, a volte riesumare i nostri scheletri, che a volte come si dice è pesante.
Sì. E allora, siccome l'argomento è pesante, noi adesso facciamo una bella pausa. Vi ascoltate due canzoni, proprio alla grande, due canzoni bellissime, tra l'altro molto evocative, specialmente la prima. E ce le dice Elisa e poi vi aspettiamo.
Allora iniziamo con Invisible Man di Queen e poi Edoardo Bennato con Campi Flegrei.
Bellissima.
Buon ascolto.
Incredible how you can see right through me. We'll be right back.
Sono già le sette, nell'aria c'è un suono. E Magda forse che studia il piano. Lino mi chiama giù dal cortile e la sua voce certo non mi posso sbagliare. Gente che passa, che suono che fa. Non è un paese, non è una città, ma era dolce per me. Quella strada mi è cara, la più cara che c'è. Campi flegrei, gente che va, tempo d'aprile, qualche anno fa. Vecchio pianino suona per me quella canzone. Campi flegrei. Di festa sono tutti fuori e per il viale tanti colori. Quanto costa la felicità? 20 lire soltanto, la giostra è là. Ma se ci penso, forse già da allora avevo dentro questa paura, questa rabbia, quest'ansia che continua a portare via lontano da me. Campi flegrei, gente che va, tempo d'aprile, qualche anno fa. Vecchio pianino suona per me quella canzone. Campi flegrei.
Con la musica.
Certo, come diceva Paolo, tornano gli irradiati e continuiamo a leggere la canzone di De Gregori. Diciamo, siamo nella seconda parte perché il titolo è Chi ruba nei supermercati, ma ancora non ci siamo arrivati, ma un po' il quadro ce lo stiamo facendo della situazione, no Paolo? Allora, eravamo arrivati a dire: Se non fosse per sentirmi vivo adesso, io nemmeno probabilmente starei cantando. Abbiamo mandato le canzoni, rientriamo. Tu da che parte stai? Stai dalla parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti rubando? Paolo, senti subito che assist che ti metto sul piatto.
Beh, bisogna vedere, perché ci sono i cleptomani, che sono quelli che rubano pur avendo i soldi in tasca, perché gli dà gusto portare a casa
qualcosa,
un oggetto, eludendo la sorveglianza, eccetera, gli provoca, diciamo, una libidine, un piacere. Ci sono altre.
Aspetta, ti è mai capitato?
No,
bene così, andiamo avanti. Bene.
Ci sono persone invece che rubano per necessità, che non arriva a fine mese, che ruba il pezzettino di formaggio, ruba queste cose qui.
Sì, poi c'è anche un rimando che fa De Gregori, no? Tu stai con chi ruba perché ha necessità, magari sia cleptomane che perché è una persona povera e ha bisogno di rubare, o che chi magari quei palazzi li ha costruiti, quei supermercati li ha costruiti, no? Rubando, passando qualche scorciatoia.
Ne abbiamo parlato tanto, che sono delle lavatrici i supermercati.
Questo è un argomento che abbiamo già toccato nelle settimane
scorse.
Sono
delle lavatrici, perché non si capisce com'è che ne stiano mettendo su così tanti. E la gente che compra sempre meno.
Quanto sono irradiati, sono avanti a se stessi.
L'anno scorso gli acquisti sono crollati dell'8%. E c'è bisogno ancora di costruire supermercati.
Giusto, in ogni strada. Andiamo avanti. Oggi è un giorno da stare in coperta, a guardare le onde arrivare su tutti i lati di questa nave. Bella, Maurice, stare in coperta.
Belle immagini.
Dentro la nave mentre c'è...
A guardare le onde.
Sì, le onde di burrasca.
Di burrasca, certo.
E non c'è spiaggia dove nascondersi, e non c'è porto dove scampare al tribunale del mare. Elisa.
Sì, credo che De Gregori vuole, diciamo, dire quanto sia impossibile scappare a un certo punto da questa domanda che con termini diversi ce la poniamo tutti a un certo punto della nostra vita, e come che va affrontata in mezzo alla burrasca, stando in coperta e avendo il coraggio di chiederselo se siamo dalla parte di chi ruba dei supermercati, di chi li ha costruiti rubando. Con un giochi di parole assolutamente fantastici che solo lui, diciamo, può fare in questa maniera.
Vecchio tema che torna anche da De Gregori, torna un po', no? Con il vecchio marinaio assopito un po', siamo. E dice ancora De Gregori: sarà sereno, e se non sarà sereno si rasserenerà. In quale notte ci perderemo? Quale futuro ci accoglierà? Tu dove vai, fratello? Sei partito che era ancora notte, e adesso già l'asfalto sotto i tuoi piedi si sta squagliando.
Sì, praticamente ti dice che si sta andando avanti e praticamente l'asfalto già si sta squagliando.
E il tempo passa, no?
Il tempo passa e
le cose cambiano anche rapidamente,
sì,
insomma,
le cose cambiano
intorno a noi. Va bene, senti, noi abbiamo detto tanto, ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma non vogliamo massacrare la canzone di De Gregori più di quanto non l'abbiamo mai già fatto, perché non è su, per carità, Nicola. La cosa più bella che possiamo fare adesso è quella di invitarvi ad ascoltare questa canzone bellissima. Prego, Nicola.
Chi ruba nei supermercati di De Gregori.
Così, papà, chi ruba nei supermercati di De Gregori. Ascoltatevi.
C'è un giorno che vale la pena guardarsi alle spalle, e anche uno specchio può andare bene per liberarsi dalle catene, dalle montagne e venire a valle. Anche uno specchio va bene, così vediamo dove siamo e dove stiamo andando, così impariamo ad imparare e a sbagliare sbagliando. Tu dove vai, fratello? Sei partito che era tutto fermo, e adesso già la terra sotto ai tuoi piedi si sta spostando. Cosa credi bello che davvero sia una buona stella, questa stella nera nera che ci sta accompagnando? E se non fosse per sentirmi vivo adesso, io nemmeno probabilmente starei cantando. Tu da che parte stai? Stai dalla parte di chi ruba i supermercati o di chi li ha costruiti rubando? Oggi è un giorno da stare stare in coperta, guardare le onde arrivare su tutti i lati di questa nave. E non c'è spiaggia dove nascondersi e non c'è porto dove scampare al tribunale del mare. Sarà sereno e se non sarà sereno, si rasserenerà. In quale notte ci perderemo, quale futuro ci raccoglierà. L'asfalto sotto ai tuoi piedi
si sta squagliando.
Tu cosa credi bello il sapere veramente il prezzo, il nome e il prezzo
e ti stanno dando.
Ma se non fosse per sentirti vivo adesso, io nemmeno per tutto l'oro del mondo starei gridando. Tu da che parte stai? Stai dalla parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti rubando?
Vieni qua. C'è un blocco importantissimo che devi ascoltare.
Andiamo con i consigli per occupare il tempo libero.
Tornano gli irradiati e dopo questa canzone meravigliosa che avete ascoltato di De Gregori, che no, Elisa, dicevamo, questa canzone con una musica così diversa rispetto al tema delle parole, ma bellissima, bravissima Elisa che ci ha dato questo gioiellino. Maurice, è il momento di parlare di cose strane e curiose che succedono in giro per il mondo.
Sì.
Tu su il Corriere della Sera hai trovato una notizia molto interessante rispetto al modo di utilizzare la plastica. Prego, come riciclare la plastica, mi
sì.
sembra. Prego.
Abbiamo visto che i fiumi come della Cina, dell'India e dell'Africa, dell'Estremo Oriente e dell'Africa, degli stati africani, sono pieni di sono pieni di plastica che poi si deposita negli oceani, e qui hanno trovato il modo per catturare la plastica di questi fiumi.
Beh, è un'ottima idea, no, mi sembra,
sì.
Nicola, come la vedi?
Bella.
Se riusciamo
ai fiumi.
Riuscire a togliere la plastica dai fiumi attraverso delle invenzioni anche scientificamente interessanti sembra una bella cosa.
Sì.
Sì.
Prego. Sì, lo fanno attraverso delle barriere galleggianti disposte diagonalmente, che riescono a catturare un vortice, questa plastica, a tirarla fuori dal fiume. Poi ci sono anche altre, per esempio, casi come le gomme nelle discariche, dove buttano le gomme usate. Queste gomme vengono utilizzate nei paesi dell'Africa per farci delle seggiole e anche dei tavolini, e si va quindi dalla discarica al tavolino del salotto.
Beh, è una bella cosa.
Sì, sono due belle iniziative, c'è da togliere tanto di cappella a questi paesi dell'Africa,
sì,
noi abbiamo fatto negli anni, fine anni 80 dell'Africa, la discarica del terzo mondo era la discarica del mondo occidentale e degli Stati Uniti, delle potenze come Russia e America che si facevano la guerra fredda, se non ricordiamo bene.
Infatti.
È stato così,
Prego Paolo. Ma anche in Italia, nel sud Italia è successa la stessa cosa, che le aziende del nord portavano i rifiuti, li interravano lì, giù a Cerra, quei posti lì dove c'era la camorra, l'andrangheta,
sì.
Erano diventati posti dove le industrie del nord, per non pagare gli oneri di smaltimento,
sì,
delle,
sì,
scorie,
sì,
delle cose, andavano giù.
C'è stato un momento molto brutto, speriamo che adesso insomma non ci sia più questo momento, però insomma speriamo. Nel frattempo, Elisa, una notizia un po' diversa. Siamo nella settimana pasquale, siamo nei giorni insomma importanti. Oggi è venerdì santo, e prego.
È una notizia proprio per questa sera, perché venerdì 19 aprile si tiene.
Sono avanti, gli irradiati sono avanti a se stessi.
Quindi correte se volete assistere.
Siamo avanti di un giorno.
Perché questa rappresentazione è a Loreto, una sacra rappresentazione di straordinario valore storico che raccoglie una grandissima partecipazione da parte dei cittadini, dei turisti, ma anche di pellegrini, e si chiama La morte del giusto. Viene fatta a Villa Musone, una storica frazione della città di Loreto, e viene fatta da 42 anni, inizia nel 1978. La sua particolarità è, diciamo, l'originalità anche dei costumi e delle scenografie, nonché la presenza di un coro che richiama la tragedia greca. Quindi un appuntamento imperdibile, se non fate in tempo quest'anno, il prossimo potrebbe essere una bella idea partecipare.
Diciamo che se partite subito ce la fate. Partite alla svelta per andare a Loreto, bellissima questa idea del coro greco che rappresenta.
C'è uno speaker e un coro che commenta i passi della Via Crucis.
Una Via Crucis diversa da tante Via Crucis che in un certo senso sono un pochino.
La morte del giusto, segnatevelo.
Segnatevelo, partite di corsa che fate ancora in tempo, se no ci andate l'anno prossimo. Ascoltiamoci un po' di musica, e anche perché abbiamo parlato di cose, di terreni, di cose interessanti, quindi Paolo, perché no?
Una canzone di Cesare Cremonini, Maggese.
Settembre, tu mi hai lasciato con un messaggio e io non ti ho detto niente, le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole. Ottobre, oggi è arrivato ottobre, col suo cappotto nero e piove sulle finestre dove milioni di persone sole vanno avanti e indietro in cerca del presente, cercando una risposta a questo cielo a specchio di novembre. L'amore cambieranno il nome, ma tu mese dopo mese di più sei presente. Cosa avrò se la notte mi dà nostalgia, se non ho fantasia, non posso scegliere. Tenere in testa o nascondere in un portafogli, ma c'è chi se li dimentica nei sogni. Sveglia, gennaio arriva in fretta, la neve è quel che resta di febbraio, di un'astuta ricorrenza. Un bacio è solo un bacio, e marzo è una promessa, ma per qualcuno prima. prima rosa di maggio è una scoperta. L'estate erano mesi che non usciva il sole. È sempre così difficile, dicevi, l'amore.
Rientriamo nel quarto blocco, quello della curiosità, con un pezzo di una cosa importante della nostra regione. Siamo nella settimana pasquale, domenica mattina è Pasqua e si fa colazione nelle cucine umbre, nelle case, nelle famiglie umbre. Elisa, ci spieghi perché a Perugia facciamo una colazione di Pasqua con così tanta attenzione, mettendo sulla tavola torte benedette, salame, capocollo, uova, e ciaramicola, vino, eccetera, eccetera?
Allora, la colazione di Pasqua non è una tradizione solo umbra, ma diciamo innanzitutto che la Pasqua, oltre a varie tradizioni religiose, ha anche una forte tradizione, è collegata anche a una forte tradizione enogastronomica. È il periodo della primavera, Pasqua, quindi anche quello dell'abbondanza, e le nostre tavole quella mattina ci ricordano appunto questa fecondità. E se in Umbria la regina è la torta di Pasqua, in altre regioni vengono consumati altri prodotti, pur rimanendo sempre nel tema colazione. Quindi in Campania abbiamo il casatiello, nel Lazio ci sono dei salumi particolari, da noi c'è la torta di Pasqua, pizza di Pasqua o crescia a Guglio.
La crescia sta anche a Moceraudi.
Ah sì, non lo sapevo.
Tutta la fascia.
Quindi torta dolce o salata, immancabili le uova, il simbolo della risurrezione, e da tempo questo simbolismo delle uova, origini antiche, le uova venivano scambiate già dal Medioevo, ovviamente non quelle di cioccolata che sono un prodotto industriale, però lo scambio delle uova durante la Pasqua ha origini antiche. Esatto. Poi abbiamo il vino, poi Paolo, da te che si mangia per colazione? I salumi?
Sì, anche qui.
Salami, capocollo.
Qui, quindi diciamo che la colazione è un rito che va fatto
è proprio collegato alla celebrazione della Pasqua. Okay. E non c'è un motivo per cui la colazione, o perlomeno io non lo so, però è sicuramente ben attestato nell'antichità e anche transregionale, diciamo, cambiano gli ingredienti. In alcune regioni forse non c'è, tipo la Toscana, in Toscana no.
Al nord non ho
al
sentito.
Nord c'è la colazione di Pasqua è con la colomba, altre regioni la colazione è il pranzo, quindi siamo già sul pranzo, e viene consumato addirittura l'agnello in qualche regione, quindi ecco, c'è una ricorrenza, ma con delle diversità che variano a livello locale.
Va bene, noi tanto domenica mattina faremo colazione come la tradizione vuole, quindi organizzatevi, diceva quello. Va bene, grazie Elisa. E che canzone mandiamo, Paolo? Un pezzo al volo, così, che ti viene in mente?
Ecco l'agnello di Dio di De Gregori.
Grande questo passaggio, non era di Zucchero?
No, di De Gregori, ecco l'agnello
di Dio. Ah, De Gregori, vai. De Gregori.
Ecco l'agnello di Dio, chi toglie i peccati del mondo, disse la ragazza slava, venuta allo sprofondo, disse la ragazza africana, sul raccordo anulare, ecco l'agnello di Dio, che viene a pascolare, e scende dall'automobile, per contrattare. Ecco l'agnello di Dio, all'uscita della scuola, ha gli occhi come due monete, il sorriso come una tagliola, ti dice che cosa ti costa, ti dice che cosa ti piace, prima ancora della tua risposta ti dà un segno di pace, e intanto due poliziotti fanno finta di non vedere. Oh, aiutami a fare come si può, e prenditi tutto quello che ho, insegnami le cose che ancora non so, non so. Dimmi quante maschere avrai e quante maschere avrò. Ecco l'agnello di Dio, vestito da soldato, con le gambe fracassate, col naso insanguinato, si nasconde dentro la terra, tra le mani e la testa di un uomo. Ecco l'agnello di Dio, venuto a chiedere perdono, si ferma ad annusare il vento, ma nel vento sente odore di piombo. Percosso e benedetto, ai piedi di una montagna, chiuso dentro una prigione, braccato per la campagna, nascosto dentro un treno, legato sopra un altare. Ecco l'agnello di Dio, che nessuno lo può trovare, perduto nel deserto, che nessuno lo può trovare. Ecco l'agnello di Dio, senza un posto dove andare. Ecco l'agnello di Dio, senza niente da mangiare. Ecco l'agnello di Dio, senza un posto dove stare. Oh, aiutami a stare dove si può, prenditi tutto quello che ho, insegnami le cose che ancora non so, non so. Dimmi quante maschere avrai, regalami i trucchi che fai, insegnami ad andare dovunque sarai, sarò. Dimmi quante maschere avrò, se mi riconoscerai, dovunque sarò, sarai.
Irradiati sono ancora con voi e continuiamo a parlare di curiosità, di cose strane che succedono in giro per il mondo, perché noi non ci facciamo mancare niente. Allora, Maurice, ti porto questa riflessione. A Teheran non si può uscire con i cani, invece a Cuba si può fare una, si può manifestare però con i cani. Com'è questa differenza? Come vedi?
Tra l'Iran e Cuba c'è una differenza, un abisso dal punto di vista culturale, perché Teheran, l'Iran è stato sempre il potere teocratico che ha portato sempre a fare la famosa guerra Iran-Iraq e poi agli Ayatollah, queste cose, dove regna cioè l'integralismo religioso. Lì sono vietate sono dittature, è vietato qualsiasi forma di libertà. Cuba, che è un paese socialista e comunista, però ha avuto la sua libertà dopo che Fidel Castro si è invecchiato, tanto che si può manifestare con i cani.
Guarda, infatti ti leggo questa cosa di Sara Gandolfi, no? Noi abbiamo trovato questo articolo dal Corriere della Sera. Allora, la democrazia, no? Lei dice, leggo testualmente: la democrazia a volte passa anche da una manifestazione per cani. Succede a Cuba, paese retto da un sistema monopartitico dove ogni genere di dimostrazione non organizzata dal Partito Comunista di norma non ha diritto di esistere. Invece centinaia di persone hanno marciato per le strade dell'Havana il 7 aprile scorso reclamando la fine dei maltrattamenti nei confronti degli animali. Come la vogliamo? Ci sembra una bella cosa questa, no? No?
Sì, è una cosa interessante.
Anche perché, aspetta adesso, perché gli irradiati sembra, ma facciamo anche dei riferimenti altissimi. Ulisse versa la sua unica lacrima nell'Odissea quando muore il suo cane Argo, che lo stava aspettando. Lui torna dopo 20 anni e a Itaca, e tutte le avventure, le peripezie, sono morti compagni, amici, tutte le vicende drammatiche che ha vissuto Ulisse, e non ha mai pianto. Piange una sola lacrima quando Argo, che lo ha aspettato per tanti anni, muore nel momento in cui lo vede tornare. Quindi, no, il legame tra l'uomo e il cane è bello, è forte.
Sì, questo sta a dimostrare che il cane è stato sempre amico dell'uomo.
Eh sì, perché non ci chiede niente, perché lì ci fa compagnia.
Serve a farci compagnia.
Elisa, tu hai cani o gatti?
Io avevo cani, avevo avuto cani, e sempre preferiti cani e gatti. È assolutamente vero e anche assolutamente antichissimo il fatto che il cane è il miglior amico dell'uomo. Lo sappiamo dalla letteratura e lo sappiamo anche dalla storia dell'arte. Compaiono cani anche su quadri molto antichi, e quindi sicuramente vero. Bene proseguire in questo senso, ecco.
Quindi speriamo che anche a Teheran i cani possano, anche se siamo in un contesto islamico dove comunque ci sono magari delle tradizioni, delle regole diverse, però insomma noi siamo, gli irradiati sono per i cani.
Ovviamente. Oh,
noi siamo tutti un po' più cani che non per i gatti.
Io sono per i gatti perché la sorella mia c'ha la passione per i gatti.
Quindi abbiamo anche un gattaro tra di noi, Nicola, noi siamo per i cani.
Per i cani.
Preferiamo i cani. Maurice, ascoltiamo una musica che invece piace sicuramente a cani e gatti.
Lei verrà di Mango.
Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà,
nel tempo
che verrà. E scenderà giù per la collina, da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove, e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà a quest'estate, lei verrà, perché aspetto già. Più sogno, amore che non va. Io ne ho già sette. Scenderà. Amore che non dà, avrò amore che non dà più sogno, amore che non dà. Oh,
Per non rimanere fuori dal mondo,
vi diciamo come gira.
Gli irradiati sono ancora qui per l'ultimo nostro bellissimo blocco argomento, diciamo. Parliamo di attualità, tutto quello che ci è capitato in questi giorni, che è capitato al mondo, insomma. Da dove partiamo, Paolo? Partiamo da 19:51, cade la guglia di Notre Dame de Paris qualche giorno fa, appunto a Parigi.
Quella è stata una cosa dilettantesca.
Aspetta, prendi il microfono per bene.
La grandeur francese.
Perché gli irradiati vanno sempre, la toccano sempre piano, come puoi capire.
Hanno fatto forse una saldatura, qualcosa del genere. E è partita una scintilla, hanno preso fuoco tutte le impalcature che erano di legno. E il fuoco si è sviluppato al tetto della cattedrale. Il bello è che non c'erano nemmeno sistemi antincendio residenti, e dice che non era nemmeno assicurata la cattedrale.
Sì, beh, quello no, perché le strutture, le chiese in Francia non sono assicurate, in quanto è una scelta, diciamo, politica, in quanto sono proprietà dello Stato francese, quindi è lo Stato francese che garantisce la loro eventuale manutenzione, diciamo così, ecco. Elisa, Notre Dame de Paris ha bruciato, diciamo, ha bruciato un simbolo, come ne usciamo? Ne siamo già usciti, ce la facciamo, ci incarteremo per uscirne perché hanno trovato tanti soldi e già c'è polemica per 800 milioni trovati lì e non da un'altra parte? Come va?
Mi limito a commentare
limitiamoci.
Mi limito perché purtroppo l'impatto più negativo è stato quello, penso sia stato per i parigini, veder bruciare un monumento simbolo della propria città, penso crei veramente un vuoto, ecco. Quindi io ho cercato di medesimarmi, e anche in parte mi è stato molto facile perché sono stata a Parigi due volte e Notre Dame rimane nel cuore, e immagino, oltre a questo, essere un cittadino francese, identificarsi in quel monumento, vederlo bruciare, ecco. Tanto il fatto che ci possono essere mille motivi, ora ancora Paolo ha detto alcune delle possibili cause.
Gli irradiati non vanno per il sottile.
Però comunque succede che questi edifici vengano ricostruiti più volte nella loro vita.
Sì, sì, sì.
Visto anche la basilica lì di Norcia, di San Benedetto da Norcia. Ogni terremoto grosso in quel modo, ogni 200 anni viene ricostruito.
Diciamo che gli edifici, cioè, così come li vediamo noi, sono il frutto di anni di continue modifiche avvenute con i secoli, con la storia, insomma, ci sono tanti momenti. Non è tanto l'edificio in sé, quanto
la cosa dilettantesca di come è avvenuto.
Quindi ci poteva
nel
essere,
senso che non avevano, se parte da una scintilla, che stavano lavorando lì, magari avevano lasciato le saldatrici, non le avevano chiuse, oppure il fatto che non fosse stato montato un impianto serio di estinzione.
Diciamo che lì ci poteva essere forse un pochino più di attenzione, perché sì, la cosa è stata, insomma, grande e devastante. Maurice, in Libia che cosa sta succedendo? C'è una guerra civile? Speriamo di no. Riusciremo a gestire la situazione tra NATO, ONU, Europa, eccetera, eccetera?
In Libia dopo che la morte di Gheddafi ci sono tutte quelle ste fazioni, tribù, è nato l'ISIS, il generale Haftar.
C'è passato l'ISIS,
poi il governo di Tobruk, il generale Haftar. Cioè, sono tante fazioni che sono in lotta tra di loro. E auguriamoci che la NATO, l'ONU riescano a tenerne un po' a bada queste fazioni.
Sì, 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 vediamo quello che succede, Nicola. Succede. Una bella notizia con la quale concludere è proprio in questi giorni in Russia Putin ha liberato le balene, Paolo. C'era una prigione con 100 balene, cetacei vari. che erano destinati al mercato nero degli zoo in Cina e nel sud-est asiatico, la Russia, diciamo, è intervenuta e inizialmente non si capiva che cosa doveva succedere a questi cetacei, diciamo, ingabbiati in alcune strutture marine, sottomarine, ovviamente nel mare del nel mare del nord, dalla parte sopra la Siberia. Per fortuna in questi giorni Putin è intervenuto e ha liberato queste balene.
Sì, basta non mandarle ai giapponesi che loro le mangiano.
Ecco, cioè, magari si è messo d'accordo con i giapponesi e ha detto io ve le mando e voi organizzatevi un attimo. Mamma mia che situazione, gli irradiati non perdono occasione per non leggere la società, ma non perdono occasione neanche per leggere le frasi che qualcuno trova e così. Noi oggi vi lasciamo con queste parole.
Vi lasciamo con una frase di Pierpaolo Pasolini che dice: siamo stanchi di diventare giovani seri, o contenti per forza, o criminali, o nevrotici. Vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare. Non vogliamo essere subito già così sicuri, non vogliamo essere subito già così senza sogni.
Ecco, io che dire. Gli irradiati salutano e ringraziano tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ringraziano Elisa, nostra ospite, che ci ha dato due o tre perle meravigliose. Ringraziamo gli amici di Radiofonica, anche se adesso di là non c'è nessuno. Ringraziamo Nuova Dimensione e l'associazione Madre Coraggio che ci permettono di stare qui. Vi salutiamo tutti, vi saluta Simon.
Ancora.
Paolo,
Boris,
Elisa
soprattutto, e la canzone che ci ascoltiamo oggi la lancia il nostro ospite, perché giustamente lei l'ha scelta e lei la lancia.
Vi lasciamo con La guerra è finita dei Baustelle.
Ciao a tutti, buona Pasqua, auguri.
Auguri.
Auguri a tutti, buona Pasqua.
Ciao.
Ciao, ciao, auguri. Yeah.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati, voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la redazione a cura di Simon
LAV,
Ciabba,
Lori solo per gli amici,
Talvo,
Riccardo Guardi Leone,
Boris.
E anche questo è andato.